alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Degli elementi di matematica, Euclide costruì una fondazione della matematica e in particolare ridusse la aritmetica alla geometria. Naturalmente la matematica greca aveva ormai fatto un lungo percorso dal momento in cui era partita con Pitagora e con Talete a sviluppare i primi rudimenti, li potremmo oggi chiamare, dell'aritmetica e della geometria. E in particolare nei libri di Euclide, in alcuni di questi libri, si sviluppa una teoria estremamente sofisticata dei numeri. Non dimentichiamo che il nostro vero obiettivo, il nostro vero interesse è lo studio dei numeri, perché siamo partiti, e forse bene dopo tante puntate ricordare, perché abbiamo ancora anche di fronte tante altre puntate, quindi non dobbiamo perdere di vista da dove veniamo e dove vogliamo andare. Siamo partiti dall'enunciato di un famoso teorema, il teorema di Fermat, che è stato appunto risolto dopo 350 anni dal matematico Andrew Wiles nel 1993 e poi nel 1995, e stiamo cercando di porre le basi, di capire meglio qual è la terminologia, quali sono i concetti, quali sono gli enti che intervengono nella definizione e nella dimostrazione di questo, nell'enunciato di questo teorema. Ebbene, naturalmente questo teorema è un teorema di Fermat, è un teorema che parla di numeri. Quindi dobbiamo in qualche modo tornare indietro a parlare di interi, di numeri interi. L'abbiamo fatto agli inizi quando abbiamo parlato di pitagorismo, poi ci siamo accorti che basare l'intera visione del nostro mondo, sia naturale, sia artistico che matematico, soltanto sui numeri interi era problematico, perché ci sono dei numeri che ci sono delle grandezze che non si lasciano descrivere come rapporto di numeri interi, ci sono grandezze cosiddette irrazionali. Ricordiamo appunto che razionale deriva da ratio, che significa in latino appunto frazione, rapporto. Quindi grandezze irrazionali che non sono frazionarie. E allora quindi dobbiamo mantenere la nostra attenzione ferma, fissa su questi numeri interi, anche in questo caso nel momento in cui abbiamo fatto ormai una virata e ci siamo accorti che per i greci la matematica doveva essere ormai fondata sulla geometria. Che cosa fece in particolare Euclide per fondare l'aritmetica sulla geometria e quindi poter continuare a parlare di numeri anche facendo finta di parlare in realtà di punti? Abbiamo già detto in una puntata precedente come si potessero introdurre i numeri attraverso la geometria. Si trattava di marcare una retta, segnando anzitutto un'origine che corrispondeva al numero zero e poi riproducendo un certo numero di volte un'unità di misura, un metro per l'appunto, e ogni volta che si riproduceva il metro, questo significava aggiungere un'unità e quindi rappresentare, marcare sulla retta dei punti che corrispondevano, che rappresentavano i numeri interi. Tra l'altro il metro naturalmente è una parola italiana che però deriva dal greco metrein, che significa per l'appunto misurare, e non dimentichiamo che geometria significa per l'appunto questo, geometrein significa misurare la terra. L'origine della geometria era un'origine estremamente pratica, cioè si trattava, ricordiamoci, la geometria è nata sui bordi del Nilo in Egitto, si trattava di segnare i confini dei campi dei contadini, soprattutto perché il Nilo periodicamente straripava, e questa era appunto la sua forza, no? Andava a portare il limo, a portare la fertilità alle terre vicine, ma naturalmente straripandolo con delle alluvioni portava via anche tutti i confini, e i contadini di questo non erano certamente contenti. Bisognava saper riprodurre i confini originari dei campi, ed ecco che geometria nasce per l'appunto da questo, cioè la misurazione dei campi, la possibilità di riprodurre le stesse aree, le stesse configurazioni, gli stessi poligoni che rappresentavano i confini della proprietà privata. E allora dicevo, questa geometria però appunto, che ha delle origini così pratiche, così utili anche, in realtà poi dopo coi greci incominciò a diventare il fondamento anche dell'aritmetica. Parlando di numeri interi e parlando in particolare del modo in cui i numeri interi pensieri erano stati scoperti, studiati, coccolati quasi dai pitagorici, avevamo visto che ce ne sono di tanti tipi, di tante qualità. Per esempio ci sono i famosi numeri quadrati che intervengono direttamente addirittura nell'enunciato del teorema di Fermat. Il fatto cioè che si era notato per l'appunto che era possibile avere degli interi tali che la somma, due interi, tali che la somma dei loro quadrati fosse a sua volta ancora un quadrato. Ora, come mai i numeri quadrati si chiamavano quadrati? Beh, semplicemente perché disponendo sassolini o pietruzze che rappresentavano i numeri sotto forma geometrica, si otteneva, nel caso dei numeri quadrati, per l'appunto una figura quadrata. Ci sono naturalmente numeri diversi, numeri triangolari, numeri pentagonali, esagonali e così via, e questo era un primo tentativo di classificare i numeri da un punto di vista geometrico. Abbiamo visto che Euclide in realtà fa il contrario, cioè cerca di descrivere geometricamente i numeri, cioè quindi non di partire dai numeri e arrivare alla geometria, ma di fare il percorso inverso, di partire dalla geometria e arrivare ai numeri. Però non abbiamo ancora detto una delle divisioni più importanti nel campo dell'aritmetica, che non ha tanto a che fare col fatto che i numeri possano essere per esempio pari o dispari oppure quadrati o non quadrati, bensì col fatto che i numeri, esattamente come i composti chimici, possano essere complessi oppure in qualche modo elementari. Dal punto di vista della chimica li si direbbe atomici. Nel caso della chimica, noi sappiamo, gli elementi sono effettivamente formati di atomi. Lasciamo perdere il fatto che naturalmente la chimica oggi è andata molto avanti e noi sappiamo che quelli che venivano considerati atomi, per esempio agli inizi del Novecento, oggi non lo sono più. Gli atomi sono composti a loro volta di particelle più piccole e ce ne sono ormai centinaia nella fisica teorica. Però l'idea era questa, cioè che il mondo macroscopico fosse fatto di cose complicate. Però andando a vedere all'interno di queste cose complicate i mattoni del mondo, alla fine si arrivava a delle cose che non si potevano più scomporre, e queste i greci li chiamavano per l'appunto atomi. Il primo a proporre una teoria atomica della materia fu Democrito, come tutti sanno, e appunto l'idea e soprattutto anche la parola rimase. Ora, questo va bene nel caso del mondo macroscopico, cioè nel caso degli oggetti. Gli oggetti sono fatti di sono composti di elementi che sono non più ulteriormente scomponibili, che si chiamano atomi. Che cosa succede nel caso dei numeri? Beh, naturalmente se noi prendiamo un numero intero, questo lo si può sempre scomporre come somma, anzi addirittura i numeri interi sono definiti dal fatto che si parte dallo zero e poi li si ottiene aggiungendo un certo numero di volte un'unità. Per esempio il numero 3 è composto di 1 più 1 più 1 tre volte. Quindi dal punto di vista della somma, che è l'operazione matematica più semplice, tutti i numeri sono scomponibili. L'unico che non lo è, o gli unici che non lo sono, sono lo 0 e l'1, e tutti gli altri invece si possono scomporre come somme di unità. Quindi da questo punto di vista l'analogia tra la matematica, l'aritmetica e la chimica fallisce semplicemente perché non c'è niente che corrisponda agli atomi se non in un modo banale, per l'appunto nel caso del numero 1. Quando però si passa all'altra operazione naturale della matematica, che non è la somma ma il prodotto, ecco che allora qui si cominciano a trovare delle sorprese. Per esempio, certamente il numero 2 e il numero 3 non sono ulteriormente scomponibili come prodotti di altri numeri, a meno che non si voglia per esempio appunto moltiplicare per 1, no? Ma quando si arriva al numero 4, cioè al primo quadrato, ecco che proprio perché questo numero è quadrato lo si può scomporre come 2 per 2. Cioè, in altre parole, il numero 4 è l'analogo dal punto di vista numerico di quello che gli elementi composti sono dal punto di vista chimico. Così come nella chimica ci sono elementi composti e elementi semplici che appunto li compongono, anche nella aritmetica, abbiamo scoperto poco fa, ci sono l'analogo degli elementi composti, cioè i numeri che si possono ottenere come prodotti di numeri più piccoli, e invece ci sono dei numeri che non sono ulteriormente scomponibili, che sono l'analogo degli atomi, degli elementi atomici. Allora, questi numeri che non si possono scomporre come prodotto di altri numeri si chiamano in matematica numeri primi. Sono numeri fondamentali. La scoperta per l'appunto dell'esistenza di numeri primi fu certamente un passo enorme in avanti nella matematica, perché fece vedere per l'appunto che si poteva istituire questa analogia tra la fisica da una parte, elementi composti atomici, e l'aritmetica dall'altra, numeri scomponibili oppure numeri primi. Abbiamo visto degli esempi, quindi 2 e 3 ad esempio sono dei numeri primi, 4 non è numero primo, perché si può scomporre come 2 per 2, 5 è primo, 6 naturalmente non lo è, 2 per 3, 7 è primo, 8 si può scomporre addirittura in tanti modi, perché si può fare ad esempio 4 per 2, oppure 2 per 2 per 2, e così via. Insomma, si può cominciare ad andare avanti. E i greci naturalmente furono affascinati da questa scoperta e incominciarono ad analizzare i numeri da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei numeri primi. Quanti sono i numeri primi? Anzitutto, ce n'è soltanto un numero finito, come nel caso, ad esempio, della chimica. Ricorderete, coloro perlomeno che l'hanno fatta a scuola, che gli elementi chimici sono pochi, sono fino a, praticamente si arrivano fino a 92, perlomeno quelli in natura, ma poco di più quegli altri, quindi un centinaio di elementi con i quali è possibile costituire tutti i composti chimici. Quindi la chimica si basa su un numero limitato, anche se abbastanza grande, un centinaio di atomi. Ecco che nella matematica ci si può fare la stessa domanda. I numeri primi sono, esattamente come nel caso della chimica, un numero finito, e in questo caso quali sono? Oppure ce n'è un numero infinito? Ecco che ritorna di nuovo, tra l'altro, questa parola che sta all'origine degli scandali del pitagorismo, cioè all'origine della scoperta degli irrazionali, degli incommensurabili, all'origine anche dei paradossi dell'infinito, dei quali abbiamo parlato in una puntata precedente, e la domanda naturalmente bisognava affrontare. Noi non sappiamo chi abbia dimostrato l'esistenza di numeri primi, ma certamente questa dimostrazione c'è nel libro di Euclide. Ed è una dimostrazione veramente geniale, una dimostrazione molto corta che ovviamente non posso ripetere, e non perché non ho il margine a sufficienza, come nel caso di Fermat, ma perché non ho una lavagna e sto parlando di fronte a un microfono. Però è una dimostrazione che invito i curiosi perlomeno ad andarsi a vedere, perché sono poche righe che ci convincono in realtà che, dato un qualunque numero primo, ce ne sempre dopo di esso o almeno un altro. E naturalmente, poiché poi si può ripartire da quello e trovarne un altro che sta dopo, ecco che i greci anzitutto aggirarono la necessità di parlare di infinito, non dissero che c'erano infiniti numeri primi, perché per loro l'infinito era un qualche cosa di innominabile, bensì dissero semplicemente che non c'era un massimo ai numeri primi. Ogni volta che si dava un numero, ce n'era uno più grande che era primo. Quindi, in altre parole, l'aritmetica non è come la chimica. Gli atomi non sono soltanto un numero finito, non si può fare la tabellina di Mendeleev per i numeri primi, e quindi bisogna studiarli in una maniera più complicata. Allora, sappiamo comunque, appunto, dagli elementi di Euclide che i numeri primi sono infiniti. Dopo di Euclide ci furono tantissime dimostrazioni, decine, centinaia, anzi forse, di dimostrazioni diverse dell'esistenza di infiniti numeri primi, e questo fu considerato addirittura il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica. Il fatto che ci sono infiniti numeri primi e che tutti i numeri che non sono primi si possono scomporre in fattori in una maniera unica. Cioè non c'è soltanto la possibilità di scomporli, ma addirittura c'è l'unicità di questa scomposizione. Abbiamo visto orora che i numeri primi sono infiniti, ma poiché appunto sono infiniti non li si può mettere in una tabellina, non li si possono descrivere semplicemente, e allora bisogna cercare di descriverli in qualche maniera un po' più sofisticata. Per esempio, sarebbe interessante vedere come sono distribuiti all'interno dei numeri interi. E basta cominciare con carta e matita e si vede subito, ad esempio, che fino a 100, nei primi 100 numeri, i numeri primi sono 25, quindi addirittura un quarto dei numeri. Poi però, se si va fino a 1000, lungi dall'essere 250, quindi circa di nuovo un quarto, sono soltanto 168, un po' meno. Se si va fino a 10.000, invece di essere 2500, sono soltanto 1229, no? Quindi si vede che in realtà si stanno diradando. E se si va fino a 100.000, e poi qui naturalmente mi fermo, sono 9.592, quindi effettivamente soltanto un decimo da un quarto, invece che come erano partiti fino a 100. Cioè, in altre parole, i numeri primi si diradano, diventano via via più rari, ce n'è sempre di meno, però questo non significa che si esauriscono, proprio perché Euclide appunto ha dimostrato che in realtà sono infiniti. E come sono distribuiti però? Come decade? Qual è il decadimento per l'appunto dei numeri primi? Beh, questo è stato congetturato nell'Ottocento da Gauss, che abbiamo già citato prima, uno dei grandi matematici, che questo decadimento in realtà è un qualche cosa di logaritmico. È lo stesso decadimento, per esempio, delle popolazioni. La dimostrazione di questo fatto è stata estremamente laboriosa, è uno dei grandi teoremi della matematica moderna. Comunque oggi si sa anche più o meno come questi primi decadono. Però non si sa ancora esattamente come sono distribuiti, c'è una famosa congettura, un famoso problema aperto, anzi il più famoso problema aperto della matematica moderna, che si chiama l'ipotesi di Riemann, che non posso enunciare perché naturalmente man mano che si viene verso di noi i problemi diventano più complessi e il linguaggio diventa più esoterico, però in realtà questa ipotesi di Riemann è per l'appunto legata alla distribuzione dei numeri primi e tra l'altro io incito anche qualcuno degli ascoltatori che possa essere curioso a cercare di risolverla, perché chiunque risolverà l'ipotesi di Riemann riceverà, non da me naturalmente, ma da una fondazione che si chiama l'Istituto Cray, un premio di $1 milione, che sono 2 miliardi e più delle vecchie lire. Quindi c'è anche un incentivo ormai pecuniario a risolvere questo grande problema, e naturalmente chi lo facesse prima dei 40 anni prenderebbe, oltre che i quattrini, anche la medaglia Fields, che è la del premio Nobel, come abbiamo detto in precedenza. Insomma, sarebbe la gloria per lui e per la sua famiglia. Bene, torniamo ancora ai numeri primi per dire ancora qualche cosa su questi numeri. Non soltanto si può studiare la loro distribuzione, ma ad esempio si può accorgersi che naturalmente nessun numero pari, a parte 2, può essere primo, perché i numeri pari sono divisibili per 2, no? E i numeri primi invece non devono essere divisibili per nient'altro che se stessi e 1. Ebbene, però ci accorgiamo che a volte ci sono dei numeri primi consecutivi nel modo in cui lo possono essere, cioè saltando un numero intermedio. Ad esempio 5 e 7 sono numeri consecutivi primi, 11 e 13 di nuovo sono numeri consecutivi primi. Ce n'è un'infinità di queste coppie di numeri primi consecutivi oppure no? Questo è un problema molto facile, come avete visto, da enunciare. Cioè ci si chiede se c'è un'infinità di numeri che sono primi e tali che aggiungendo 2 si ottiene ancora un numero primo oppure no. Ebbene, questo è un altro dei problemi aperti della matematica. Ve ne dico ancora un altro, questo per farvi capire come in realtà la matematica ancora oggi non sia riuscita a risolvere alcuni dei problemi più facili anche da enunciare. Questo che sto per enunciare è la famosa congettura di Goldbach, che dice semplicemente, Goldbach era un matematico del 1700, dice che se noi prendiamo un numero pari, questo numero pari si può scrivere sempre come somma di 2 soli numeri primi. Si sa che questo è vero per numeri ormai enormi, è stata verificata questa congettura per numeri grandissimi, ma ancora non si sa se sia vera in generale. Ecco quindi che anche anche i concetti più banali, come quelli dei numeri primi introdotti già dai greci 2500 anni fa, ci lasciano aperte un'enorme quantità di problemi che ancora non sono stati risolti. E con questo abbiamo finito non soltanto la settimana, ma anche i preliminari aritmetici per poter parlare, a partire dalla prossima settimana, più direttamente del teorema di Fermat e di chi l'ha risolto.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.